Questa è una grande sorpresa per me. Avevo pensato di riposarmi oggi e domani. Sono appena ritornato da un viaggio molto esteso. Sono stato a Bangkok e poi a Burma e poi in Vietnam e poi in Cambogia, condividendo la parola di Dio. E ho avuto molte notti insonni. Ma per la grazia di Dio siamo qui e non c'è un'altra nazione in cui io amo venire come amo venire in Romania. È stato 50 anni fa, nel 1967. Sono venuto per la prima volta in Romania e per la grazia di Dio il Signore ha aperto le porte persino durante il tempo in cui l'Europa era divisa. Non era così facile viaggiare nei paesi dell'Europa dell'Est. Ma dal 1967 ho visitato la Cecoslovacchia e la Romania e differenti nazioni, condividendo la preziosa parola di Dio. E devo dire questo con tutto il mio cuore. Sono molto riconoscente a Dio per i miei cari fratelli che stanno nella parola di Dio. E il frutto è visibile riguardo a questo. Se vi dico proprio ora ciò che lacera il mio cuore, anche nei paesi che ho adesso menzionato, ci sono tutti differenti gruppi e loro tutti dicono: noi siamo nel messaggio. Sono rimasto molto sorpreso perché 12 anni fa, quando sono stato là l'ultima volta, in ogni città c'era una sola chiesa, un solo gruppo nel messaggio dell'ora. Ed ora ci sono 3-4 differenti gruppi. Così il mio cuore era a pezzi. Dunque siamo riconoscenti al Dio Onnipotente per la vera parola di Dio. E noi non seguiamo delle interpretazioni. Noi seguiamo Gesù Cristo, seguiamo la parola di Dio. E vorrei leggere dall'Antico Testamento questo versetto molto conosciuto in Deuteronomio, capitolo 4, la seconda parte del versetto 10. Deuteronomio, capitolo 4, la seconda parte del versetto 10. Adunami il popolo e io farò loro udire le mie parole. Io farò loro udire le mie parole. Onde essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra. Io farò loro dire le mie parole. Onde essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra. Il vero timore di Dio è il principio della sapienza divina. di rispettare assolutamente la parola di Dio nel modo in cui è scritta, come se il Signore stesse qui e ci parlasse. E poi sta scritto qui nel versetto 35, tutto questo ti è stato mostrato affinché riconosca che l'Eterno è Dio e che non v'è alcun altro fuori di Lui. È assolutamente necessario rispettare la parola di Dio. Siccome ho viaggiato così tanto nell'ultima settimana o negli ultimi 10 giorni, ho preso tempo per ascoltare i 7 suggelli. Io ho tutte le registrazioni con me, ovunque vado. Quando sono in aereo, ascolto le registrazioni. Così ho ascoltato il primo suggello, il secondo, il terzo suggello, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo. Volevo ascoltare tutto ciò che era stato detto nei 7 suggelli. E ogni volta il fratello Branham ha sottolineato come ogni giorno intorno alle 5 del mattino la nuvola soprannaturale discendeva. E ciò che sto per dirvi adesso mi è stato rivelato. Egli era un uomo mandato da Dio con la parola di Dio per il popolo di Dio. E poi è venuto un momento in una riunione di domande e risposte, egli stava rispondendo su Apocalisse capitolo 6, dove i 24 anziani sono mostrati alla presenza di Dio e le 4 creature viventi, e poi la moltitudine cantava e suonava le arpe. E poi egli ha dato la risposta. Prima egli diede una risposta da se stesso e poi disse: non è la sposa. E quando egli voleva rispondere alla domanda successiva, qualcuno alzò la mano e disse: ritorna alla domanda di Apocalisse 6. E leggi l'intero versetto. Egli aveva letto soltanto la prima parte del versetto e poi lesse l'intero versetto. E disse: sì, è la moltitudine da tutte le nazioni. Ed egli si è veramente scusato davanti a Dio. E allo stesso tempo ha ringraziato Dio per la correzione. Così è necessario leggere l'intero versetto prima che diciamo qualcosa. Io ho imparato una grande lezione e penso che noi tutti dobbiamo imparare la lezione di leggere l'intero versetto e vedere qual è il tema. E anche per la grazia di Dio comprendiamo il tempo in cui viviamo. Fratelli, non è mai stato così che la parola di Dio è stata rivelata completamente in merito ad ogni tema biblico. Non è rimasto alcun tema. Ogni cosa è stata assolutamente, totalmente rivelata. Noi possiamo iniziare con il giardino dell'Eden, con ciò che è accaduto nel paradiso. io non l'avrei saputo, voi non l'avreste saputo. Ma poi il fratello Branham ha dato una testimonianza. Egli disse: l'angelo del Signore stava nella mia stanza e mi ha detto ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden, come Eva è stata sedotta. Ma poi io ritorno in Genesi capitolo 2 e poi nel capitolo 3 e poi vedo qualcosa di molto molto straordinario. Il fratello Branham ha sottolineato il fatto che voi non potete aggiungere una parola o togliere una parola. Ma se leggete in Genesi capitolo 2, dovete leggerlo qui o a casa. Nel capitolo 2, il Signore Dio disse: tu puoi mangiare da ogni albero. E il serpente venne e aggiunse una parola, la parola no. Ha Dio detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? Aggiunse soltanto una parola e attirò l'attenzione di Eva. E all'improvviso accadde qualcosa. Lei non ha creduto più la parola originale, ma ha creduto ciò che il nemico aveva detto. Ecco come è iniziata la seduzione nel paradiso, aggiungendo una parola, mettendo in dubbio ciò che Dio aveva detto. Ha Dio detto: voi non morrete affatto. Oh, Dio sa che quando mangerete diventerete saggi, confondendola in pensieri che non si trovavano nella parola di Dio. Questo è ciò che ha fatto il nemico durante 6.000 anni, aggiungendo soltanto una parola e poi mettendo il dubbio sul rimanente della scrittura. Ed ecco come Eva fu sedotta. E il fratello Branham ha detto, l'angelo gli disse, la mattina lei ebbe un rapporto con il serpente e nel pomeriggio con Adamo. Cari fratelli, per favore, prendete ciò seriamente. Io posso dire questo davanti a Dio. Sono cresciuto col rispetto verso la parola di Dio. Già mio padre era un predicatore laico. E nel 1949, quando sono stato battezzato con lo Spirito Santo, la Bibbia divenne un nuovo libro per me. Ho avuto il rispetto verso la parola di Dio. E nel 1955 il fratello Branham è venuto in Germania. Io mi sedetti molto vicino alla piattaforma. Ero seduto nella seconda o terza fila e osservavo ciò che accadeva. Avevo sperimentato il battesimo con lo Spirito Santo con molti, il dono del parlare in lingue, il dono della profezia, il dono dell'interpretazione delle lingue, ma non avevo mai visto qualcuno con il dono di guarigione. E lì il fratello Branham predicò un sermone molto semplice. E dopo la predicazione c'erano all'incirca fra le 8.000 e le 10.000 persone. E poi egli fece ciò che noi chiamiamo la chiamata all'altare. E centinaia di persone vennero per ricevere Gesù Cristo. ma dopo questo egli pregò per gli ammalati. E i malati furono portati sulla piattaforma. E per ogni persona Dio gli mostrava in visione chi era la persona, da dove veniva, quale malattia aveva. Noi eravamo seduti là sbalorditi. Non avevamo mai visto qualcosa così. Egli poteva dire a una sorella: tu vieni da Amburgo, ho visto che lavori in ospedale, sei un'infermiera. A mezzogiorno sei andata in una stanza speciale, hai aperto la finestra che si affaccia sul parco e hai pregato: Signore, fammi essere nella riunione di William Branham. E il fratello Branham le disse i dettagli. E per ogni caso, egli diceva alle persone ciò che il Signore gli mostrava in visione. Ed egli si riferiva a Giovanni capitolo 5, versetto 19. Era lo stesso ministero che aveva il nostro Signore Salvatore. Sta scritto in Giovanni capitolo 5, versetto 19: il figlio non può far nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. E l'angelo del Signore gli aveva detto che lo stesso ministero che aveva avuto luogo con Gesù Cristo il nostro Signore, nel ministero profetico del nostro Signore, per i giudei e per i samaritani, lo stesso ministero si ripeteva adesso per i gentili, prima della seconda venuta di Cristo. Così, per la grazia di Dio, io sono stato in contatto con il fratello Branham per 10 anni. E per la grazia di Dio, nel 1958, alla conferenza di Dallas, in Texas, il fratello Branham era l'oratore principale. E c'erano tutti i rinomati evangelisti in quella conferenza. Tutti predicavano potentemente. Ma il fratello Branham era l'oratore principale. Così ho visto la differenza con tutti gli altri ministri. Nelle riunioni del mattino e nelle riunioni del pomeriggio, e poi nelle riunioni serali, il fratello Branham era l'oratore principale. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, e poi andai dal fratello Branham e gli dissi: fratello Branham, io vedo la differenza fra tutti gli altri e il tuo ministero. Di cosa si tratta? Cosa credi? Cosa insegni? Volevo conoscere l'insegnamento. Il mio ministero è per lo più un ministero di insegnamento. Così ero interessato a ciò che egli insegnava in merito alla Deità, perché nel 1953 ero venuto a conoscenza del movimento dei Gesù Solo. Ed ero un giovane uomo in quel tempo, ma i predicatori discutevano e discutevano in merito alla Deità, in merito al battesimo in acqua, in merito al dono dello Spirito Santo. Dunque io pensai: questa è l'opportunità di ascoltare ciò che crede il vero uomo di Dio, quali sono i suoi insegnamenti. E così da quel tempo ho ricevuto ogni messaggio registrato su nastro predicato dal fratello Branham. Così sono cresciuto spiritualmente sotto il ministero del fratello Branham. Non posso dirvi tutte queste cose, ma sono riconoscente al Dio Onnipotente. Io sono nato in Polonia. Sono cresciuto con due lingue, con la lingua polacca e con la lingua tedesca, perché i miei genitori erano tedeschi. Ma sin dalla Prima Guerra Mondiale quella zona apparteneva alla Polonia. Così si parlava la lingua polacca. Mio padre parlava anche il russo, ma io sono cresciuto con la lingua polacca e tedesca. E dopo la guerra, dal 1945, siamo vissuti nella Germania occidentale. E se guardo indietro come Dio ha condotto e come sono stato insieme al fratello Branham, come sono potuto andare negli Stati Uniti, come il Signore ha condotto ogni passo per essere in contatto con la promessa per questo giorno. E anche la responsabilità di condividere la vera parola di Dio. E per la grazia di Dio, io posso dire questo. Non ho mai predicato nulla se non dalla parola di Dio. Mai, mai. Per me deve essere nella parola di Dio. Se non è nella parola, non è per me. Ma giusto questo come testimonianza, come il Signore ha condotto in modo che potessi essere in contatto con la parola promessa per questo giorno. E noi tutti comprendiamo che Dio ha fatto la promessa. Ma penso che parleremo di questo domani. Tuttavia, per la grazia di Dio, permettetemi di condividere questo con poche parole. Dio ha fatto la promessa. Ha fatto delle promesse per la prima venuta di Cristo e tutte sono state adempiute. Ha fatto delle promesse per la seconda venuta di Cristo e ogni cosa viene adempiuta. E il nostro Signore ha detto: quando vedrete accadere tutte queste cose, egli è alle porte. Alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Quello che realmente mi ha toccato in questo ultimo viaggio è stato Matteo capitolo 17. È glorioso. In Matteo capitolo 17 accadde qualcosa di speciale. Il nostro Signore ha preso i tre discepoli ed è salito sul monte della Trasfigurazione. E apparvero Mosè ed Elia. Elia dell'Antico Testamento, Mosè dell'Antico Testamento. Elia di Primo Re, capitoli 17 e 18, che ha riedificato l'altare del Signore. Apparvero Mosè ed Elia e parlavano con il Signore in merito a ciò che sarebbe accaduto a Gerusalemme. E quando i discepoli sono discesi dal monte, avevano una domanda. Nel versetto 10, perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Sono così riconoscente per questa domanda. Mosè ed Elia erano là. Poi loro discesero e la domanda fu: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E nel versetto 11 il nostro Signore ha dato la risposta: certo, Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose. Questo è al futuro. Ma poi si è riferito al ministero di Giovanni e ha detto: Elia è già venuto e voi non l'avete riconosciuto. Così un Elia dell'Antico Testamento, poi Giovanni Battista e poi la promessa, certo Elia deve prima venire. E poi dobbiamo ritornare in Malachia capitolo 4, che l'Elia promesso per il nostro tempo sarebbe venuto prima che venga il giorno del Signore, prima che il sole sia mutato in tenebre. Così dobbiamo collocare ogni parola di Dio. L'Elia dell'Antico Testamento, il ministero di Giovanni Battista, il ministero del fratello Branham, con l'incarico divino diretto per restaurare tutte le cose. Nel ministero di Giovanni Battista, la parola usata è preparare. Io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me. Dico questo quasi in ogni riunione. Un vero uomo di Dio non prepara la propria via, non presenta il proprio programma. Un uomo di Dio, mandato con il messaggio di Dio, porta le persone in contatto con Dio per credere le promesse che Dio ha fatto per quel giorno. Così comprendere correttamente ogni promessa è la grazia di Dio. Perché se parlate con i predicatori nel nostro tempo e dite Elia deve prima venire, ogni predicatore pentecostale vi dirà quella promessa è già stata adempiuta nel ministero di Giovanni Battista. Loro non ritornano al versetto 11 dove il nostro Signore ha detto dopo il ministero di Giovanni Battista, certo Elia deve prima venire. Loro prendono soltanto l'ultimo versetto, che Giovanni era venuto nello spirito e nella potenza di Elia. Ma se andate in Giovanni capitolo 1, gli scribi furono inviati da Giovanni per chiedergli chi sei tu, sei il Messia? E gli disse no. Sei tu quel profeta promesso di Deuteronomio capitolo 18? No, non lo sono. Sei tu Elia? Sei tu Elia? Ed egli disse, no, non lo sono. Noi dobbiamo andare da un passo della scrittura all'altro. Con lo stesso tema, voi dovete andare da un passo della scrittura all'altro. Dovete andare in Malachia. Dovete andare nel Nuovo Testamento. Ciò che è scritto in Matteo e ciò che è scritto in Marco e ciò che sta scritto in Luca, voi dovete farlo. Se andate soltanto in un passo, non avete il quadro completo. Con ogni tema, voi dovete andare in ogni passo della scrittura che parla in merito a quel tema. Così, per la grazia di Dio, un profeta può fare una dichiarazione e magari menzionare uno o due passi della scrittura. Ma un insegnante deve andare in tutti i posti e parlare dello stesso tema per avere una risposta completa. Dunque, per la grazia di Dio, noi comprendiamo che questo è un tempo speciale. E posso riferirmi ancora a un'esperienza. Quando il fratello Branham ha detto aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. Fratelli, voi non potreste mai immaginare cosa vuol dire avere ascoltato la voce diretta del Signore. Questo è un assoluto, è un assoluto, è vero per sempre e per sempre. Ma con questa chiamata di Dio c'è collegata una diretta responsabilità che voi non potete immaginare. La responsabilità davanti a Dio, come quando Mosè fu chiamato, quando i profeti furono chiamati, quando andate in Isaia capitolo 6, chi manderò e chi andrà per noi? Per la grazia di Dio, tutti i profeti hanno avuto una chiamata divina. È un ministero stabilito da Dio. E così, per la grazia di Dio, William Branham aveva un mandato diretto. Come Giovanni Battista fu inviato come precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Immaginate per un solo momento, la luce soprannaturale è discesa alla presenza di 3.000 persone l'11 giugno 1933. E quando il fratello Branham stava per battezzare, egli stava nel fiume Ohio. Come Giovanni Battista stava nel fiume Giordano, quando ha battezzato il nostro Signore e Salvatore. E la Bibbia dice che il cielo si aprì e lo Spirito Santo è disceso. E la voce disse queste parole. Matteo capitolo 3, versetto 17. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Così accadde qualcosa di soprannaturale. Quando il nostro Signore è stato battezzato, egli disse: noi dobbiamo adempiere ogni giustizia. Così accadde nel fiume Ohio. Quando il fratello Branham stava per battezzare la 17ª persona, la luce soprannaturale discese. Io ho portato la foto con me, la foto della colonna di fuoco e la foto della nuvola soprannaturale. Ho portato con me la rivista Scienza, persino le riviste e i giornali conosciuti a livello mondiale hanno parlato delle cose soprannaturali che Dio ha fatto. E lì l'11 giugno al fratello Branham fu detto: quando ha ricevuto il mandato divino, come Giovanni Battista è stato inviato come precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Quello che veramente mi fa male è questo. Voi potete andare da un predicatore pentecostale all'altro, nel vostro paese e in ogni nazione sulla terra, e chiedere loro: avete mai ascoltato in merito a ciò che Dio ha promesso nel nostro tempo? Loro tutti hanno il loro programma. Loro tutti sanno ciò che predicano, ma non comprendono e non lo credono. Persino le grandi personalità carismatiche, le personalità televisive, hanno tutti i loro programmi. Così potete andare da un predicatore all'altro e chiedere: conosci la parola promessa per questo giorno? Sei a conoscenza delle cose soprannaturali che Dio ha fatto? E sapete quale sarà la risposta? Quando ascolteranno il nome di William Branham, egli è stato un potente evangelista e Dio gli ha dato un dono di guarigione divina e Dio l'ha usato potentemente. Ma nei suoi insegnamenti egli era nell'errore. Non comprendono che sono loro nell'errore. Pensano che sia l'uomo di Dio nell'errore, perché pensano di avere ragione. Dunque ciò lacera veramente il mio cuore, perché sono stato partecipe del risveglio pentecostale, quando lo Spirito Santo veramente era in azione, quando avevamo delle riunioni di preghiera fino a notte tarda e le persone ricevevano le benedizioni del Dio Onnipotente. Ma poi i ministri sono passati accanto al mandato divino. E cosa abbiamo oggi? 500 milioni di carismatici pentecostali sulla terra. 500 milioni di carismatici pentecostali sulla terra. Cattolici carismatici, ortodossi carismatici, luterani, tutti carismatici. E loro tutti hanno delle riunioni, loro tutti hanno della musica e che ne è della parola di Dio? Che ne è della seconda venuta di Cristo? Che ne è della restaurazione? Che ne è di ciò che Dio ha promesso per questo giorno? E poi coloro che credono William Branham, anche loro interpretano ciò che egli ha detto qui e ciò che ha detto là. Ma per la grazia di Dio, noi crediamo ogni parola nel modo in cui egli l'ha detta. Anche in merito a ciò che è accaduto l'11 giugno 1933. Come Giovanni Battista è stato inviato come precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Questo testo io l'ho scritto nella mia Bibbia per uno scopo, perché anche questo viene interpretato ed è stato cambiato negli Stati Uniti. È stato cambiato così. Come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei inviato per precedere la seconda venuta. Ma questa è un'interpretazione, è un cambiamento, non è l'originale. Come in Genesi capitolo 2 e in Genesi capitolo 3. È stato un cambiamento, perché il Signore stesso ha detto: il messaggio che ti è stato dato precederà la seconda venuta di Cristo. E poi il fratello Branham l'ha confermato e ha fatto la dichiarazione: non che io sarei il precursore, ma il messaggio sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Ma se andate negli Stati Uniti, loro tutti credono la versione cambiata e dicono che tutto è terminato con William Branham. Egli è stato mandato come è stato mandato Giovanni ed ogni cosa è terminata. Loro non comprendono che il fratello Branham non ha portato il messaggio in nessuna nazione. Il fratello Branham ha visitato soltanto 12 nazioni nell'arco della sua vita e teneva soltanto delle riunioni di evangelizzazione. dopo l'apertura dei sette suggelli, nel marzo 1963, egli non ha più fatto un viaggio in Germania né in nessun altro posto. E quando ha fatto un viaggio in Sudafrica, c'era un timbro sul suo passaporto che non poteva partecipare a riunioni religiose. Così, dopo l'apertura dei suggelli, egli non ha più fatto un viaggio internazionale. Egli non ha più portato il messaggio in nessun paese, ma per la grazia di Dio, e non dico questo perché sono qui, ma io ho visto William Branham salire in alto su una nuvola il 24 dicembre all'incirca alle 11 meno un quarto di sera. Io non lo sapevo che egli era morto. Non sapevo nulla dell'incidente che aveva avuto, ma ho visto William Branham su una nuvola soprannaturale. Indossava un vestito e saliva piegato così. Cos'era? Eliseo ha dovuto vedere Elia che saliva in alto. Io non avevo programmato questo, non sapevo questo, ma per la grazia di Dio. E poi il giorno del funerale, l'11 aprile 1966, quando il fratello Branham è stato sepolto, voi non potete immaginare come piangevo. Per me era come se tutto il mondo mi fosse crollato addosso. Io non cantavo, perché loro cantavano Sol Abifè, Sol Abifè. Io non cantavo, io piangevo. Parlavo al Signore, pregavo, dissi: caro Signore, come può la sposa essere preparata senza questo ministero che tu hai dato al tuo servitore? E piangevo, piangevo, piangevo. E quando ho visto la bara che veniva calata nella terra, dissi: Signore, io non comprendo. Ma quando ritornai nella mia stanza d'albergo, ero appena entrato nella stanza e mi ero seduto. E la pace di Dio venne su di me. E questa volta non una voce udibile, ma ha parlato nel mio cuore. Ora il tuo tempo è giunto. Ora il tuo tempo è giunto per portare il messaggio di nazione in nazione, come il Signore mi aveva comandato il 2 aprile 1962, di andare di città in città, di nazione in nazione, da un continente all'altro, per condividere la parola di Dio. Dunque, per la grazia di Dio, questa è una cosa un po' privata, ma ve la dico. Siccome io parlo inglese, lavoravo per la NATO. Avevo un lavoro molto buono, guadagnavo bene. Ma la prima cosa che ho fatto quando sono ritornato dal funerale è stata di dare le mie dimissioni. Ho smesso di lavorare e da quel tempo ho consacrato la mia vita al Signore. Nell'aprile 1966 e dissi: Signore, io ubbidirò al mandato e andrò di città in città per condividere la parola di Dio con il tuo popolo. Così da quel tempo, quasi ogni mese, sono stato 2 settimane a casa e 2 settimane in viaggio nelle nazioni. E se adesso guardo indietro, sono stato in 163 nazioni. E in molte di queste nazioni sono stato numerose volte. In India sono stato 23 volte. ho preso seriamente il mandato per portare la parola promessa di Dio, il messaggio dell'ora, di nazione in nazione, a motivo del mandato divino. Non credo che ci sia mai stato un evangelista sulla terra che sia stato in 20 o 30 nazioni, ma credo che nessuno sia stato in 100 nazioni. Ma per la grazia di Dio sono stato esattamente in 163 nazioni per condividere la preziosa parola di Dio e parlare al popolo di Dio della parola promessa per questo giorno e per dire al popolo di Dio che questo è il tempo più importante per la preparazione del popolo di Dio per incontrare il Signore quando ritornerà. Perché quello è lo scopo principale, non soltanto di parlare del messaggio, ma di essere preparati. Perché la parola di Dio dice, in Matteo capitolo 25, versetto 10, quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Io ho pregato e parlato al Signore nell'aprile 1966, dicendo, caro Signore, sono pronto ad andare, ma ho una speciale richiesta, che tutti coloro che ascolteranno le tue parole dalla mia labbra e che crederanno la tua parola, io voglio rivederli nella gloria. Dunque, non sono soltanto qui per vedere voi, io voglio vedervi nella gloria. Voglio vedervi quando il Signore ritornerà, quando la tromba di Dio suonerà e la voce dell'arcangelo sarà udita e i morti in Cristo risusciteranno per primi e coloro che sono viventi in Cristo saranno mutati e insieme saremo portati in alto. Così è scritto in Primo Tessalonicesi capitolo 4. E ciò di cui mi sono rallegrato è questo. Nell'Antico Testamento la nuvola soprannaturale accompagnava Israele. Di giorno era una nuvola e di notte una colonna di fuoco. E potete leggerlo nella parola di Dio che la nuvola fu con i figli di Dio. E sapete, per la grazia di Dio, il nostro Signore è salito in alto su una nuvola. Atti capitolo 1, dal versetto 9 al versetto 11. E secondo Apocalisse capitolo 11, i due profeti saliranno in alto su una nuvola. E secondo Primo Tessalonicesi capitolo 4, versetto 17, noi saremo portati in alto su una nuvola soprannaturale per incontrare il Signore nell'aria e per essere con Lui per sempre. Così pensate, nella nuvola soprannaturale il Signore si è rivelato nel nostro tempo, mostrando che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ieri, oggi e in eterno, sì. E per la grazia di Dio noi possiamo credere questo, perché è nella scrittura e il Signore è sempre lo stesso. Non siamo qui per parlare di un tema della Bibbia nei dettagli, ma per favore comprendete quanto sia importante credere soltanto come dice la parola. E per questo devo leggere due versetti in Giovanni capitolo 8 e poi concluderemo. Giovanni capitolo 8. È molto importante sottolineare la parola di Dio. In Giovanni capitolo 8 leggiamo nel versetto, in primo luogo leggiamo nel versetto 24. Perciò vi ho detto, che morrete nei vostri peccati, se non credete che sono io. Voi morirete nei vostri peccati, se non credete che sono io. Egli è venuto per riscattarci, e per la grazia di Dio, noi abbiamo accettato la redenzione tramite il sangue sparso alla croce del Calvario. Ma qui il nostro Signore sottolinea, se non credete che sono io, il Messia promesso, il Redentore promesso, se non credete che sono io, voi morirete nei vostri peccati. Il peccato principale è l'incredulità. Questo anche il fratello Branham l'ha sottolineato. È iniziato nel giardino dell'Eden, l'incredulità. In primo luogo, Satana mise il dubbio su ciò che Dio aveva detto. E l'incredulità è subentrata. E il fratello Branham disse che il primo è il più terribile peccato. L'incredulità. Con l'incredulità non potete venire a Dio. Se non credete Dio, chi siete voi? Chi siete voi? Se non credete Dio, così per la grazia di Dio, noi crediamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è il Signore dell'Antico Testamento ed è il Signore del Nuovo Testamento, sempre lo stesso. Vorrei che potessimo entrare nei dettagli in merito alla Deità. Io amo parlare della Deità. È meraviglioso conoscere Dio personalmente, di guardare nell'eternità, dove Dio dimorava in una pienezza di luce e spirito in tutta l'eternità. E nessuno aveva mai visto Dio. Ma poi egli è uscito dalla pienezza, al principio. Non nell'eternità. L'eternità non ha principio. Nel principio, il nostro Dio che è invisibile, il nostro Dio che è spirito, è venuto in una forma visibile. Camminava nel giardino dell'Eden, chiamò tutte le cose all'esistenza. E il termine Signore Dio è menzionato circa 6.000 volte nella Bibbia. Un solo Dio. Il Signore non era una seconda persona. Il Signore era la stessa persona manifestata in una forma visibile. Il Figlio non è un secondo Dio. Il Figlio è la manifestazione del Padre. Il nostro Signore poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Ma non possiamo entrare in tutti questi dettagli. Il nostro Signore doveva essere tutte le cose. Doveva essere figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Egli doveva essere mediatore, doveva essere tutte queste cose, doveva essere l'agnello di Dio, doveva essere l'avvocato. egli doveva essere tutte le cose. Ma queste sono manifestazioni in collegamento al piano di salvezza. Ora, in Giovanni capitolo 8, leggiamo nel versetto 31. Puoi leggere? Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Sì, la parola è stata sottolineata. Di ascoltare la parola, di credere la parola e di ubbidire alla parola. Riassumiamo ciò che abbiamo detto qui in questa piccola riunione. Per la grazia di Dio, il Signore stesso ci ha riportati al principio, al fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti, in cui l'apostolo Paolo poteva dire: io ho posto il fondamento, nessun altro fondamento può essere posto. Così siamo stati riportati a ciò. Condivideremo questo domani, Dio volendo, per far sapere al popolo di Dio che tutte le denominazioni hanno avuto il loro tempo. Ma questo non è il tempo della riforma, questo è il tempo della restaurazione. E tutte le cose vengono riportate nella condizione originale, in merito alla deità, in merito al battesimo in acqua, in merito al battesimo dello Spirito Santo, in merito a tutte queste esperienze con il Signore e tutti gli insegnamenti della parola di Dio. Così, cari fratelli, che Dio possa usare voi tutti in modo potente. E come ho detto prima, prendete ogni passo della scrittura che appartiene allo stesso tema. E poi avrete un quadro completo. Questo dovrei dirlo domani, per esempio in merito al grande mandato di Matteo capitolo 28. Voi dovete andare in Marco 16, dovete andare in Luca capitolo 24, versetto 47, e dovete andare in Giovanni capitolo 20, versetto 21. Perché lì c'è il grande mandato quattro volte nella Bibbia, in Giovanni capitolo 20, versetto 21, in Luca capitolo 24, versetto 47. In Marco capitolo 16, versetto 16, e in Matteo capitolo 28, versetto 19. E poi prendete questi quattro passi della scrittura e andate nel libro degli Atti. Voi non interpretate Matteo 28 e dite Matteo 28, Matteo 28. No, voi andate da Matteo 28 a Marco 16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Andate in Luca 24, versetto 47. Nel suo nome sarà predicato la remissione dei peccati a tutte le nazioni. E poi andate nel libro degli Atti, in Atti capitolo 2. E cosa ha detto l'apostolo Pietro? Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. In Matteo capitolo 28, battezzateli nel nome. Ma il nome non è stato menzionato. Il nome non è stato menzionato in Matteo capitolo 28, ma in Atti capitolo 2 il nome è menzionato. Il nome che è al di sopra d'ogni altro nome. Il nome del patto del Nuovo Testamento. Nel suo nome ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Il nome in cui Dio stesso si è rivelato come Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra e nei credenti per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tre manifestazioni dello stesso Dio per portare a compimento il suo piano di salvezza e riposizionarci come figli e figlie di Dio. Perché così è scritto nella parola di Dio. Galati capitolo 4, tramite il Figlio di Dio siamo stati riposizionati come figli e figlie di Dio. Io amo parlare del Signore in merito al piano di salvezza di Dio, in merito a come gli apostoli hanno compreso correttamente il grande mandato. Andate in Atti capitolo 8, versetti 15 e 16. I credenti furono battezzati nel nome di Gesù Cristo. Andate in Atti capitolo 10, versetto 48. I credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Andate in Atti capitolo 19. I credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Ogni persona nella Chiesa del Nuovo Testamento è stata battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo. Neanche una sola volta è stata usata la formula. Non possiamo entrare in tutte queste cose, ma voglio che comprendiate che questo è il tempo di Dio, per il popolo di Dio, di uscire da tutte le interpretazioni, da tutta la confusione e ritornare a Dio, ritornare agli insegnamenti della Bibbia, al fondamento originale. E come è stato il primo giorno di Pentecoste, 3.000 persone furono battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo dopo che fu predicato il primo sermone. Lode a Dio. E dopo che è predicato l'ultimo sermone, ci deve essere un battesimo. Dopo ogni riunione ci dovrebbe essere un battesimo. E tutti coloro che non sono ancora battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo non dovrebbero aspettare fino a domani. Dovrebbero andare a battezzarsi. Nel 1948 fui battezzato nella Chiesa Battista nei Tre Titoli. Ma nel momento in cui ho udito il fratello Branham parlare di questo tema, io con i fratelli a Krefeld siamo andati al fiume e ci siamo tutti ribattezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Come posso predicare il vero battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo se non sono battezzato io stesso? Così prima dobbiamo fare ciò che dice la Scrittura e poi possiamo dirlo anche agli altri. Dunque spero che abbiate compreso e devo dire questo ripetutamente. Questo è il periodo di tempo più importante nella storia dei 6.000 anni da Adamo. Ed è il periodo di tempo più importante nei 2.000 anni della Chiesa del Nuovo Testamento. Il periodo di tempo più importante. E la decisione che prenderete adesso la porterete con voi nell'eternità. E siccome il ritorno di Cristo è imminente, noi prenderemo la giusta decisione seguendo il modello apostolico. E non crediamo soltanto, ma obbediamo. Crediamo e obbediamo. Dio vi benedica. Dio sia con voi. E ora pregheremo che il Dio del cielo vi dia comprensione divina, rivelazione divina per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo del medesimo Spirito Santo che è caduto il giorno di Pentecoste. se abbiamo lo stesso Spirito Santo, abbiamo lo stesso battesimo, gli stessi insegnamenti, lo stesso fondamento. Lo Spirito Santo non può guidare in differenti direzioni. C'è una sola direzione e lo Spirito Santo ci guida in quella direzione. Così che Dio vi benedica e vi usi potentemente. Ed ora pregheremo insieme. Alziamoci in piedi. Quanti credono la parola di Dio? Dio vi benedica. Dio vi benedica. Preghiamo e crediamo insieme. Sono stanco nel mio corpo, ma la parola di Dio è una vivente parola. Tramite la potenza dello Spirito Santo, il Signore Dio rivelerà ogni parola ad ognuno di voi, affinché la rivelazione divina e l'ispirazione divina vi sia concessa quando condividete la parola di Dio, sia nelle chiese locali o in qualsiasi posto, che siate condotti dallo Spirito Santo. Come ha detto il nostro Signore, coloro che sono condotti dallo Spirito Santo sono figli di Dio. Siate lavati nel sangue dell'agnello. Credete che il sangue è stato sparso per la nostra redenzione, per il perdono dei nostri peccati. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. E come ha detto il nostro Signore in Matteo capitolo 26, dal versetto 26, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. Noi siamo il popolo del nuovo patto. Dio ha fatto un patto con noi e per la grazia di Dio il sangue è ancora sul seggio di grazia. Signore Dio, io prego nel nome di Gesù Cristo che tutti i fratelli siano benedetti in modo potente con la rivelazione divina, con l'ispirazione divina per prendere tutti i passi della scrittura che appartengono allo stesso tema e che abbiano rivelazione divina condividendo ciò con il popolo di Dio. Signore, ti preghiamo di essere con noi domani. Signore Dio, fortificami nel mio corpo e benedici la riunione in modo speciale. Ti ringraziamo di essere in questo paese e nei passati 50 anni tu hai benedetto in modo potente. Noi ti diamo lode, onore e gloria. A te il Dio onnipotente, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, al Dio di Israele, al nostro Dio, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, la tua volontà sia fatta, venga il tuo regno, che sia conosciuto oggi e benedici domani e sii con noi in modo speciale. A te il Signore della gloria, noi diamo tutta la gloria. Ancora una volta ti chiedo, benedici i miei fratelli con la rivelazione divina, con un vero rispetto verso la parola di Dio e che la grazia di Dio sia sopra voi tutti. Siate benedetti nel nome santo di Gesù e tutti dicano Amen. 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 Dio vi benedica.